e speriamo allora che la Vergine Maria ci accompagni in questo cammino nella conoscenza del Signore. Lei sarà solo presente nei primi capitoli, che è chiamato appunto il Vangelo dell'infanzia, i primi due capitoli. Poi ci sarà una volta sola, quando c'è il confronto tra Gesù, la madre, i fratelli e i discepoli. Poi non ci sarà più, almeno come esplicitamente mandato nel Vangelo di Matteo. Allora, dove iniziamo la vita di questo nuovo ciclo di letture in rapporto al Siracide che abbiamo appena terminato, sarà l'introduzione dell'ascolto dei padri, che è molto importante, l'ascolto dei padri sul testo. Quindi inizieremo con loro, proprio con l'ascolto loro, andremo in modo cronologico, quindi Crisostomo, poi Gerolamo e Cromazio. Complimenti del tuo lungo lavoro, tantissimo, davvero bello. E poi farò io alcune note sulla glossa. Che cos'è la glossa? La glossa è la Bibbia degli studiosi, che è un capolavoro medievale, perché il grande testo della Bibbia scritto in grande era scritto secondo la cosiddetta regola aurea. La regola aurea è una misura geometrica del foglio, del grande foglio, no? Per cui contiene il testo entro un quadrato ben preciso con ampio margine attorno. Perché l'ampio margine? Perché l'ampio margine serve per la glossa, per il commento, che cioè i maestri di scrittura facevano. Era importante sia testi dei padri antichi, di quel padre della Chiesa, ecco, secondo brano, e sia loro morti. Quindi c'era la glossa marginale e la glossa interlineare, cioè se il testo scritto in grande, i maestri scrivevano in piccolo delle note di esegesi, di comprensione letterale del testo all'interno. Quindi la Bibbia glossata era il testo base della teologia e anche a volte delle scienze naturali, per alcune notizie che la scrittura dava sulle scienze naturali. Era il testo base, quello. La novità sarà quando la Bibbia sarà stampata, perché allora anche Lutero, che era maestro di scrittura, farà stampare il testo, ad esempio, dei Romani, e poi lascerà questo ampio margine vuoto e darà agli studenti il foglio, in modo che gli studenti possano notare, fare la loro glossa attorno al testo. Cioè il concetto era questo. Il testo è la base della conoscenza. Dal testo nasce la capacità di conoscere e di sviluppare la propria conoscenza. Questo lo si faceva non solo con la scrittura, ma anche con i grandi maestri, così dei grandi maestri delle scuole, il loro testo divenuto classico, lo si scriveva e gli studenti, i maestri passavano il testo. Nota storica, a Bologna ci sono i sepolcri dei glossatori, ricordate, no? San Francesco, San Domenico, perché erano studenti. glossatori, questi sono di diritto, perché Bologna, questa è Bologna famosa per il diritto, sono glossatori quindi dei testi appunto giuridici, e sono soprattutto famosi i glossatori di San Vittore. Ricordate le codices di San Vittore? Leggevo i canonici appunto di San Vittore, che erano famosi glossatori di tendenza imperiale, no? C'erano le due scuole, quella di tendenza imperiale e quella di tendenza papale, quindi glossavano il diritto secondo la loro scuola per l'autorità del Papa e dell'Impero. Ecco, questo per darmi una quadratura generale. Ecco, quindi noi adesso abbiamo ascoltato il testo e iniziamo con San Giovanni
Crisostomo, sì. San Giovanni Crisostomo, faccio una piccola parentesi, in realtà le pagine che riguardano questa prima pericope sono una trentina, una ventina, forse anche di più. Come ci diceva Don Giuseppe l'altra volta, ovviamente non si può fare un riassunto insomma di tutto, ma diceva eventualmente cogliete una cosa che vi sembra più interessante a voi, insomma, da sottolineare, poi dopo vediamo. Allora, adesso io ne ho trovata una che mi è piaciuta molto e quindi adesso un po' ve la leggo. Ho scritto così: dei vari commenti al Vangelo di Matteo che Don Giuseppe ci ha indicato, ho scelto quello di Giovanni Crisostomo. Ho subito scoperto un tesoro prezioso. Il suo commento al Vangelo di Matteo è vasto e pieno di osservazioni e insegnamenti che vanno ben oltre il commento al solo testo, ma tutti di grande valore. Il commento di Crisostomo che vorrei segnalare per il nostro incontro, che verte sulla genealogia di Gesù, riguarda la dimostrazione della discendenza di lui con Abramo e con Davide. In questo lungo elenco di discendenti è proprio l'ultimo passaggio, quello definitivo, che presenta una netta interruzione. Si chiede Crisostomo, immaginando la domanda di tanti, come è possibile provare che Gesù Cristo discende dalla stirpe di Davide essendo nato da una vergine della quale non si menziona la genealogia e da Giuseppe del quale è precisata la discendenza, ma che è del tutto estraneo alla nascita del Salvatore. Il collegamento c'è ed è Maria, perché anch'essa è discendente della famiglia di Davide, anche se di lei non sappiamo niente. Ci dà la conferma della discendenza di Maria da Davide, chi ci dà questa conferma è Giuseppe. Perché? Ecco perché la sua discendenza di Giuseppe è importante. La legge infatti prescriveva che la sposa appartenesse alla stessa tribù dello sposo e vietava di sposare una donna di un'altra tribù. È chiaro che se Giuseppe era della casa e della famiglia di Davide, non poteva prendere per sposa che una donna appartenente alla famiglia da cui egli discendeva. Ma chi ci garantisce la scelta conforme di Giuseppe? Dice Crisostomo che l'Evangelista previene l'obiezione dichiarando che Giuseppe era giusto, perciò non avrebbe mai fatto qualcosa contro la legge. E quindi Maria era della famiglia e della tribù di Davide e Gesù era per questo discendente, secondo il Vangelo di Matteo, di Davide. Non so se sono stato chiaro, eh? A me era piaciuta molto questa cosa.
Adesso sentiamo Girolamo.
Ho scritto due cose che mi hanno colpito. Dice Girolamo che l'Evangelista ha iniziato dalle cose che riguardano l'uomo in modo che parlando dell'uomo si introduca il discorso su Dio. Matteo dice poi figlio di Davide, figlio di Abramo, perché soltanto ad essi è stata fatta l'esplicita promessa della venuta di Cristo. Davide e Abramo hanno avuto questa promessa. Ad Abramo infatti è stato promesso: nella tua discendenza saranno benedette tutte le genti della terra. Nella tua discendenza, che è Cristo, e a Davide è stato detto: un figlio nato da te collocherò sul tuo trono. Va anche notato che nella discendenza del Salvatore non appare nessuna santa donna, ma quella che la scrittura rimprovera, affinché colui che era venuto per i peccatori, nascendo da peccatrici, distruggesse ogni peccato. Ecco perché sono nominate Ruth la Moabita e Betsabea, figlia di Uria, moglie di Uria. Dice